Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Dal Vangelo secondo Luca.
Gloria a te, o Signore.
In quel tempo gli apostoli dissero al Signore: aumenta la nostra fede. Il Signore rispose: se aveste fede quanto un granellino di senapa, potreste dire a questo gelso: sii sradicato e trapiantato nel mare, ed esso vi ascolterebbe. Chi di voi, se ha un servo ad arare o a pascolare il gregge, gli dirà quando rientra dal campo: vieni subito e mettiti a tavola? Non gli dirà piuttosto: preparami da mangiare, rimboccati la veste e servivi, finché io abbia mangiato e bevuto, e dopo mangerai e berrai anche tu? Si riterrà obbligato verso il suo servo perché ha eseguito gli ordini ricevuti? Così anche voi, quando avrete fatto tutto quello che vi è stato ordinato, dite: siamo soltanto servitori. Abbiamo fatto quanto dovevamo fare. Parola del Signore.
Lode a te, o Cristo.
Siamo stati accompagnati nelle scorse settimane nella lettura dei capitoli 15 e 16 del Vangelo di Luca e abbiamo ascoltato in quanti modi la misericordia del Padre si fa opera nella vita degli uomini. Lo abbiamo ascoltato nella parabola della pecorella smarrita, l'abbiamo ascoltato in quella della dramma perduta del padre e dei due figli, l'abbiamo ascoltata anche in quella provocazione intorno alla figura dell'amministratore disonesto ed infine l'abbiamo sentita così fortemente separatrice nel Vangelo che abbiamo ascoltato la settimana scorsa, in quella separazione di chi non sa vedere mai, ma proprio mai, il suo fratello. Erano i capitoli 15 e 16 del Vangelo di Luca. La narrazione di questo Vangelo è costruita dall'Evangelista in un modo molto sapiente, perché le parole che abbiamo ascoltato oggi sono il quasi seguito di quelle che abbiamo ascoltato la settimana scorsa e nel complesso nelle settimane scorse. Di fronte a un Dio così, che abbiamo già commentato nelle scorse settimane, in qualche modo provoca e sorprende, chiede e pretende, mostra e dà. Ecco, di fronte a questo Dio particolarmente attivo, al Padre così particolarmente attivo nelle nostre vite, riuscire a tenere dentro di noi e dentro la nostra esperienza quell'immagine di Dio che da quei racconti esce non è facilissimo. Come abbiamo già commentato nelle settimane scorse, sono descrizioni, narrazioni di Dio che non sempre collimano con il pensiero e l'esperienza che di Dio noi ci facciamo. Certo, è un Dio che ci piace, quello di quelle parabole, senza dubbio, ma è anche un Dio che ci provoca. È un Dio che vorremmo davvero presente nelle nostre vite, e dico davvero non perché lui non lo sia, ma perché non è così semplice stare in relazione vera e profonda con un cuore così illimitato e così aperto. Insomma, detto in altri termini, l'amore del Padre raccontato così suscita quantomeno due sentimenti. Il primo è che ci piace proprio. Il secondo è che ci imbarazza. Troppo amore imbarazza. Troppo amore ci fa in qualche modo immaginare che non possiamo più fare delle cose, agire in un certo modo, fra virgolette, pretendendo che Dio agisca come risposta nella nostra vita, quasi che noi lo pagassimo attraverso le nostre azioni buone e virtuose. Se scompare con quelle parabole e quei racconti il Dio giudice, scompare anche, lasciatemi passare questo linguaggio, il Dio commerciante, che in qualche modo paga le nostre azioni con il modo con cui si mette in relazione con noi. E ci dobbiamo abituare a una parola da parte di Lui che a noi non è sempre così ovvia, anche se ci piace, ma ci imbarazza: l'assoluta gratuità. L'assoluta gratuità. Ecco, per non perdere questa gratuità assoluta, per davvero, e sottolineo questo avverbio, davvero, non solo con la testa, ma con la vita, sperimentare, decidere di sperimentare e farlo un Dio così nella nostra vita, ci vuole qualcos'altro. Perché ci piace? Ci piace perché se davvero Dio è così, allora la nostra vita davvero ha degli orizzonti luminosi, straordinari. E perché ci imbarazza? Perché da Lui non possiamo pretendere niente, perché siamo solamente servitori, figli, amici, fratelli, tutta una grammatica delle relazioni fondata sulla gratuità da una parte e umiltà, semplicità dall'altra. Allora preferiremmo, diciamocelo, magari un Dio meno buono, ma più chiaro e più rassicurante. L'altro motivo per cui ci imbarazza è che quando Dio così si comporta nei nostri confronti, non è che ce lo dica proprio, ma ce lo fa capire. Chiede che anche noi siamo progressivamente come Lui, aperti, gratuiti, che non pretendiamo, che apriamo il nostro cuore e che leggiamo il mondo con occhi completamente diversi da quelli con cui siamo abituati, che non sono i suoi. Ecco perché forse più profondamente ancora quel Dio Padre così ci imbarazza, perché ci tocca prima o poi diventare come Lui, visto che Lui ci ha detto che siamo sua immagine. Ma allora questa immagine prima o poi dovrà pure corrispondere. Ma l'immagine è questa. E allora? Allora forse magari preferiremo essere meno immagine e stare un po' più lontani. Quello che non permetta al suo amore di farci sentire l'impellente necessità di assomigliare a questo amore. Con che cosa possiamo superare questo imbarazzo? Ecco la sapienza narrativa di Luca. Con la fede. Non è un caso che l'evangelista Luca, che è un grandissimo narratore, ci scriva queste parole che abbiamo ascoltato stamattina, proprio qui. Sapete, i Vangeli non sono una sequenza cronologica dei detti di Gesù, e delle sue parole, sono una sequenza che ha una logica spirituale che ogni evangelista presenta come sua testimonianza sul Dio di Gesù Cristo. E Luca ci dice che per riuscire a portare davvero quella misericordia lì, c'è bisogno di accrescere la nostra fede. Ma non in quantità, non è un problema di quantità, di quanta ce ne abbiamo. Guardate, quello è un falso problema. Io ho poca fede, io ne ho tanta. ma io lo dico a me per primo, sorella, fratello, non è averne tanto o averne poca, è avercela o non avercela, è entrare con Dio in una dimensione di affidamento o no, non è questione di misure. Quando gli apostoli dicono chiedono a Gesù di aumentare la loro fede, non vuol dire che ne hanno 30 e ne vogliono 50. Si rendono conto, di fronte a quei racconti che Gesù ha appena fatto, come, e a tutte le cose che Gesù fa in continuazione, come se quei racconti sono l'ossigeno di una vita, loro e noi con loro siamo in debito d'ossigeno, come si dice. E quindi c'è bisogno di prendere un po' di questo ossigeno che è la fede, che è l'affidamento, quell'affidamento che ha come regola fondamentale, chi lo sa, forse unica, la gratuità. La gratuità. Sarebbe come, aumenta la nostra fede, sarebbe come dire, fratelli e sorelle, Padre, insegnaci ad essere gratuiti. Proviamo a pensare questa richiesta degli apostoli in questo modo. Perché vedete, la fede ce l'abbiamo come parola dentro la testa e immaginiamo che sia qualcosa, le credenze, le dottrine, credere in qualcosa. Proviamo a trasformare per un attimo questa richiesta. E se la fede si attiva esattamente là dove c'è una gratuità di affidamento, proviamo a immaginare, se fossimo noi gli apostoli in questo momento, che la nostra preghiera sia nei confronti di Dio: Padre, aumenta la nostra capacità di essere gratuiti. Secondo voi, qual è la cosa più difficile? Aumentare la nostra fede o aumentare la nostra gratuità? Io credo la seconda. Ed è per questo che credo che sia proprio questo che Gesù voleva dire ai suoi discepoli. Ed è per quello che racconta, dice le parole successive. Ma il tuo padrone mica ti dirà: siediti a tavola. Prima servimi, poi siediti e mangia. E il padrone non ti dirà niente di più. Allora ricordatevi, dite a voi stessi, prima di tutto, dite: siamo soltanto servitori. Rispetto al foglio che avete in mano, qui c'è scritto servi inutili. Non è una traduzione proprio corretta. È molto, come al solito, moralistica. Gesù non era interessato a queste cose. Siamo semplicemente servitori. Siamo qui per vivere, respirare, amare in questa vita. Siamo semplicemente donne, siamo semplicemente uomini. Insegnaci ad essere gratuiti. La gratuità, per sua natura, ovviamente, non ha prezzo, però è la cosa più preziosa che abbiamo, perché è proprio quella che ci fa somigliare ogni giorno di più a Dio. Ed è questo che dovremmo sempre chiedere a Lui, di somigliargli sempre di più, di essere sempre più gratuiti nelle minuzie di ogni giorno, nelle parole, nei gesti, nelle modalità di stare gratuiti e per questo fedeli.